Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che incredibile verità! Che Gesù Cristo, che ha creato il mondo, il sole, le stelle, le piante, gli animali, sostieni tutto. Colui davanti al quale ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Egli è il Signore. Colui che ha ogni potestà in cielo e sulla terra. Che incredibile che Gesù prega per noi. Letteralmente, individualmente, Gesù prega. Noi siamo preziosi a Cristo e prega per noi. Noi non siamo soli. Tu puoi sentirti solo o sola nei tuoi problemi, nel tuo cammino, nelle tue cadute, ma non sei sola o solo. Gesù Cristo prega per te. Vogliamo riprendere lo studio in Giovanni 17, in cui lo Spirito Santo ha guidato Giovanni a scrivere per noi quello che Gesù pregò la notte che fu arrestato prima della crocifissione. Allora, abbiamo visto per chi prega Gesù. Prega per coloro che il Padre gli aveva dato, quelli che Dio aveva eletto prima della fondazione del mondo. Abbiamo visto che Gesù si glorificava, chiedeva la gloria di Dio, perché Lui è Dio, pieno di gloria, aveva nascosto la gloria. Adesso arriviamo più al contenuto della preghiera. Per che cosa Gesù pregava? Quindi voglio leggere, vedremo da 9 a 13 all'inizio, ma inizio dal versetto 1. Aveva appena finito ad insegnare ai suoi apostoli tanti insegnamenti importantissimi. Queste cose disse Gesù. Poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il figlio tuo, affinché anche il tuo figlio glorifichi te. Perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te, della gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu mi hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono i tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. Ora io non sono più del mondo, ma essi sono nel mondo, ed io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato. E nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Questo è quello che Gesù Cristo ha pregato e prega per noi. Ho chiesto nell'ultimo insegnamento su questo brano: tu ti sei fermato in questi giorni a dire grazie che tu stai pregando per me? Perché se non stai ricordando che Gesù prega per te, probabilmente non starai bene. Ti sentirai battuto, abbattuto, incapace, timoroso. Quanto abbiamo bisogno di ricordare che Gesù prega per noi. E questo è il contenuto di quello che prega. Capire che Gesù prega per noi è di immenso incoraggiamento per ogni vero credente. Per chi non è credente dovrebbe essere uno stimolo a dire io voglio che Cristo preghi anche per me. E quindi ti fa correre a Cristo ravvedendoti e aggrappandoti a Lui per la salvezza. Voglio rileggere 9 a 13. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono i tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie. Ed io sono glorificato in loro. Ora, io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Nel versetto 9 Gesù dichiara, io prego per loro, non prego per il mondo. Cioè Gesù prega solamente per i suoi. Dio non ama tutti gli uomini in modo uguale. Dio non ama tutti gli uomini in modo uguale. Gesù non prega per tutti. Lo dice. Io prego per loro, coloro che tu mi hai dato. Non prego per il mondo. Questa è una verità incredibile. Una verità preziosa. Dio ha un amore speciale per i suoi. Dio non tratta tutti in modo uguale. Dio è giusto con tutti. Dio è giusto. Quando Lui manda all'inferno, è giusto perché tutti gli uomini di natura, noi tutti siamo figli di ira, noi tutti scegliamo il peccato. Quindi Dio è giusto con tutti. Ma ad alcuni mostra grazia e cambia quel cuore di pietra. E lo fa diventare un cuore di carne. Cambia il cuore, fa vedere il peccato, fa vedere Cristo come prezioso. E la grazia che Dio mostra comprende che Gesù prega. Gesù prega. Nel versetto 10 Gesù dimostra la sua uguaglianza al Padre, la sua divinità. Leggo di nuovo versetto 10 dove dice... E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. Allora, dichiarando che tutte le cose del Padre sono sue, di Cristo, e tutte le cose di Cristo sono del Padre, è un altro modo per Gesù di dimostrare la sua uguaglianza con il Padre. Nessuna creatura potrebbe dire, tutte le cose tue sono mie. La tua sovranità, la tua onniscienza, la tua onnipotenza, tutto l'universo che appartiene a te, quello è tutto mio. Nessuna creatura potrebbe dire questo. Quindi la domanda, chi prega per te? Giovanni, Giorgio, Maria, Stefania, Alessandra, chi prega per voi? Chi prega per voi? Il Signore dei Signori, il Re dei Re, colui che è anche Dio, Solo Cristo poteva dire: tutte le cose tue sono miei ed io sono glorificato in loro. Cosa vuol dire che Gesù è glorificato in loro, nei credenti? Cosa vuol dire questo? Gesù è glorificato in coloro che il Padre gli ha dato. Ma in che modo? Gesù viene glorificato ogni volta che salva una persona, perché quella salvezza dimostra la divinità di Dio, che è diventato anche uomo, che è andato alla croce. Solo un Dio uomo poteva salvare. Dimostra la sufficienza del suo sacrificio. Dimostra la sua vittoria sulla morte, perché è risuscitato. La salvezza di una persona dimostra Gesù come glorioso, il Salvatore, il Signore, il Cristo, che può salvare. Allora, glorifica Cristo. Le religioni create dagli uomini, e ce ne sono tanti, tutti insegnano che l'uomo viene salvato, e varia quello cosa vuol dire la salvezza, viene salvato per almeno qualche merito suo. Allora, glorifica, anche se non esiste quella salvezza, ma in teoria glorificherebbe la persona parzialmente. La Bibbia insegna che nessuno sarà salvato per merito proprio. Nessuno. Siamo salvati per merito di Gesù Cristo e questo glorifica Gesù Cristo. Versetto 11-12 è una preghiera incredibile, meravigliosa, preziosa, che ci incoraggia, perché Cristo chiede al Padre di conservare i credenti nel suo nome. Leggo ancora i versetti 11-12. Ora, io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, ed io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho costituito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Gesù inizia dichiarando che non è più nel mondo. Allora, era nel mondo, ma lui pensa al fatto che adesso, fra poche ore, vengo arrestato, domani mattina vado alla croce, poi morirò, darò la mia vita, e allora non sarò più nel mondo come adesso. E poi fra pochissimo torno in cielo. Quindi già si vede, già avendo compiuto quello che stava per adempiere, e dichiara: non sono più nel mondo. Ma i credenti sì, loro sono nel mondo e resteranno nel mondo. E quindi voglio pregarti, o Padre, che tu li conserverai nel tuo nome, affinché siano veramente uno, come il Padre e il Figlio sono uno. Cosa vuol dire che Cristo prega che il Padre ci conserverà nel suo nome? Quanto è capace Dio Padre a conservare i credenti dai tanti pericoli che ci sono? Dio è onnipotente. Dio è superiore ad ogni difficoltà che tu puoi avere. Dio è superiore ad ogni prova, ad ogni nemico. Dio è superiore ad ogni tua debolezza e caduta. Quindi Dio è capace a conservarci in ogni tipo di situazione. Le nostre cadute, gli attacchi di Satana, le difficoltà, le prove, tutto. Siamo sicuri in Lui. E notate che Cristo prega al Padre: conservarli nel tuo nome. Cosa vuol dire quello? Nel tuo nome. Questo parla della salvezza. Essere in Dio, quindi nel suo nome, e vuol dire essere salvato. Gesù sta pregando che il Padre, che ascolta pienamente le preghiere di Cristo, opererà in modo di tenere ogni credente salvato. La preghiera di Cristo, come il sigillo dello Spirito Santo e il patto nel sangue di Cristo, tutti questi componenti garantiscono la salvezza di quelli che Dio ha salvato. Il risultato di questa preghiera è la verità che leggiamo in Romani 8. Vi leggo io 8, 32 a 39. Questo è quello che è garantito perché il Padre adempia la richiesta del Figlio di conservare i figli di Dio. Romani 8, 32 a 39. Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la ristretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze, né cose presenti né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E perché nulla, nulla, nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo? Perché Cristo prega al Padre, intercede per noi, che il Padre ci conserverà nel suo nome. E Dio lo fa, e perciò è vero che nulla può separarci dal Padre. Quando pensiamo alle tempeste della vita, quando pensiamo a quanto noi siamo propensi a cadere, quando pensiamo a tutti i pericoli spirituali che ci sono, potremo essere facilmente scoraggiati, abbattuti, non ce la faccio, continuo a cadere. Che meravigliosa verità che Gesù Cristo prega per noi. E il Padre ci conserverà nel suo nome. Noi possiamo cadere, ma il Padre ci conserverà, completerà la sua opera. Siamo sicuri nella mano di Dio. Ricordate le parole in Giovanni 10? Gesù dice, io do loro la vita eterna e non pereranno mai e nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le hai date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Visto che Cristo è alla destra di Dio, intercede per noi e chiede al Padre di conservarci, siamo sicuri nella mano di Dio. Grazie a Dio. Notate lo scopo per cui prega che saremo conservati. Leggi di nuovo versetto 11, ed è quello che saremo uno. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, ed io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Noi vedremo nel resto del brano oggi che Gesù continuamente prega questo, che saremo veramente uno. È un discorso che si ripete. Quindi è fondamentalmente importante questo. Gesù qui sta parlando del fatto che lui e il Padre sono uno, non di natura, perché non prego che noi saremo della stessa natura uni degli altri, ma in questo sono della stessa natura Dio e il Figlio. Ma qui sta parlando che saremo uno. Uno di volontà, di mente, di cuore, di animo. E vedremo vari brani che parlano di questo. Gesù di lui e il Padre dice, Giovanni 6,38, perciò io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. La volontà di Dio era di fare la volontà di Dio, erano uno. Allora Gesù prega che noi saremo uno. E noi vediamo nella prima chiesa, in Atti a Gerusalemme, che la chiesa era uno. I credenti. Non avevano ognuno i propri interessi, non pensavano ognuno alla propria famiglia. Devo pensare alla mia famiglia, ai miei figli, alle mie cose, la mia carriera. No, vi leggo, Atti 2:1. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. Poi 2:46 di Atti. Perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio. E rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuori. Atti 4:32. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore e di una sola anima. Nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. In Filippesi Paolo esorta i credenti, quindi esorta noi come vivere la vita cristiana. E dice la stessa cosa, ascoltate Filippesi 2:2. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Gesù ci chiama ad essere veramente uniti, di essere uno. La nostra tendenza qual è? Devo pensare alle mie cose, alla mia famiglia. Poi, quando ho tempo, invito, curo, collaboro, do, aiuto, quando riesco a curare la mia famiglia. E Gesù prega, Padre, no! Non voglio che vivano così. Così vivono il mondo. Il mondo vive così. Il mondo, i genitori si impegnano tantissimo per i propri figli, sacrificano per i figli, danno del tutto per i figli. Ma Gesù dice, no, io voglio che i miei figli siano uno, che vedano una famiglia molto più grande che dura nell'eternità. Gesù prega per noi che siamo veramente uniti, veramente uno. Non con un'unità umana, ma con l'unità che abbiamo quando abbiamo uno stesso cuore, una stessa mente, uno stesso animo, un stesso traguardo, quello del Padre nostro. Sia fatta la tua volontà. Sia santificato il tuo nome. Quando questo è l'unico modo di avere vera unità. Quando non stiamo cercando ognuno di stare bene. Ma io devo pensare ai miei figli. Devo aiutarli a crescere bene. Oh, tu sei capace a benedire i tuoi figli. Tu hai quel potere. Tu, impegnandoti tanto, voi potete benedire i vostri figli. Io non posso benedire nessuno. Io voglio che Dio sia glorificato. Mi fido di Lui di benedire i miei figli. Se loro vedono che il mio traguardo è per la gloria di Dio. Ma io devo pensare al mio lavoro, la mia istruzione, la mia educazione, la mia carriera. Devo pensare alle mie cose. Cercate per primo il regno di Dio. E la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Gesù prega per noi, che lasceremo il nostro piccolo, la piccola veduta di vedere il mondo come tutto intorno a noi, chiedendo le benedizioni di Dio sui nostri progetti, le nostre famiglie, i nostri lavori. E dice: No, no, alzate gli occhi, Padre, opera in loro, che possano essere veramente uno. Come io e te siamo uno. Gesù era uno con il Padre cercando una cosa. Cosa cercava Gesù? La gloria di Dio. Cercava la gloria di Dio. Più volte ha pregato, glorificami tu con la gloria che io avevo prima della fondazione del mondo. E Gesù prega che noi saremo uno. Che non vivremo come il mondo, ognuno cercando i propri interessi. Perché finché cerchiamo i propri interessi non saremo uno. Per forza? Io devo pensare alla mia famiglia, tu devi pensare alla tua. Se abbiamo un po' di tempo in comune, allora ben venga. Ma io non posso essere unito con te quando tu pensi alla tua famiglia e io penso alla mia. Ci vediamo la domenica. Ogni tanto ci diamo un appoggio, ma non saremo mica uno. Ma Gesù ci chiama a vivere in questo modo e qui Gesù non solo ci chiama, ma prega al Padre di fare questo in noi. Andiamo avanti, però arrendiamoci a Dio, abbandoniamo la nostra tendenza di vivere per noi stessi e e viviamo per la gloria di Dio, fidandoci Lui, di benedire molto di più di quanto avremmo potuto mai fare noi. Nel versetto 12, Gesù parla del fatto che aveva Lui curato i credenti finché era sulla terra, adesso affida la cura al Padre. Siamo sicuri nelle mani di Dio. Dio non ci lascerà mai. Grazie a Dio. Notate nel versetto 13 che Gesù prega al Padre affinché la sua gioia giunga a compimento nei credenti. Leggo ancora 13. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Fermatevi a pensare a quello che Gesù sta dicendo qui. Gesù Cristo, Dio incarnato, prega al Padre affinché la sua gioia giunga a compimento in noi che siamo credenti. Il piano di Dio per i credenti è che abbiano la gioia di Cristo. E Cristo stesso completa la sua gioia in loro. La vera gioia è fondata in Gesù Cristo. Non c'è vera gioia, al di fuori di Cristo. Se tu cerchi gioia altrove, non troverai quella gioia e sarai deluso. Ricordate che non c'è nulla che vale nella vita quanto la vera gioia. Se abbiamo la vera gioia, abbiamo tutto. E se non abbiamo la gioia, non abbiamo niente. Gesù prega e dice, dico queste cose nel mondo. Cosa dice nel mondo? Padre, conservali nel tuo mondo affinché siano uno. Questa è una delle cose che dice mentre è nel mondo. Avrebbe potuto aspettare e pregare quello solo tornato in cielo. Ha pregato davanti agli apostoli affinché noi avessimo la sua preghiera per capire cos'è la cosa più importante sul cuore di Gesù per noi e che siamo uno. Tu stai impegnandoti ad essere uniti agli altri credenti? Veramente uniti con uno stesso cuore, anima, per vivere alla gloria di Dio? È quello che Gesù prega mentre era ancora nel mondo, affinché possiamo sapere questo, affinché possiamo avere la pienezza della gioia di Cristo. Ricordate le parole di Cristo in Giovanni 15, dove ci insegna a fare che cosa? Dimorare in Cristo per quale motivo? Ricordate? Giovanni 15 dice, dimorate in me per poter portare frutto, quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli vi farà, così porterete molto frutto. E vi dico queste cose, versetto 11, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Vi ho detto, dimorate in me per portare il frutto che noi facciamo quando siamo uno, quando siamo desiderosi, quando mi sveglio la mattina dicendo, Signore, voglio portare gloria a te oggi. Questa è la vita, l'unica vita che porta gioia. Se tu vai bene al lavoro, se hai buona salute, i tuoi figli crescono bene, vanno bene gli esami, oh, bravi, bravi, prendono buoni lavori. Tu non avrai gioia se non stai vivendo per glorificare Dio portando frutto. E quindi Gesù prega mentre era al mondo perché vuole che la sua gioia giunga a compimento nei credenti. Gesù prega per la nostra protezione. Leggo i versetti Giovanni 17, da 14 a 17, perché qui prega Cristo perché il Padre ci proteggerà dal maligno. Ci sono pericoli nella vita, ma Gesù stesso prega per noi. Leggo 14 a 16. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Gesù non prega che Dio ci togli via dal mondo e dai pericoli, ma prega che Dio Padre ci protegge mentre siamo nel mondo. Dio non ci toglie dal mondo perché noi siamo la luce del mondo. Dio non ci ha lasciato nel mondo per darci una bella vita. Ci ha lasciato nel mondo per essere luce. Nel piano di Dio, Egli si serve di noi per spargere la conoscenza di Gesù Cristo nel mondo, per far capire che Gesù è veramente proceduto dal Padre, venuto da Dio. E perciò Cristo prega che Dio ci proteggerà e che ci conserverà dal maligno. Gesù dichiara al Padre che il mondo odia i credenti. Non dobbiamo spaventarci che siamo odiati. Ma questo non ostacola la cura di Dio. Il fatto che siamo odiati non ostacola la cura di Dio. Mette in evidenza la cura di Dio. Tu non vedi la cura di Dio quando tutto va liscio. Quanto la vedi quando ci sono grossi pericoli? Allora vedi la cura di Dio. Notate che Gesù dichiara due volte che i credenti non sono del mondo. Non appartengono più al mondo. Eravamo del mondo, ma non siamo più del mondo. Grazie a Dio, Egli ci ha strappati dalle tenebre, ci ha messo nel regno del suo figlio. Eravamo del mondo, non siamo più del mondo. Che privilegio non essere più del mondo, ma piuttosto appartenere ora al regno di Dio. Ricordate che eravamo del mondo. Leggo Efesini 2, da 1 a 6, per ricordare dove eravamo e come siamo arrivati a non essere più del mondo, un figlio di ira. Efesini 2, 1 a 6. Egli, Dio, Padre, Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente. Ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Grazie a Dio che non siamo più del mondo. Grazie a Dio che Gesù Cristo prega al Padre e chiede al Padre di proteggerci, conservarci. E allora siamo sicuri in Cristo. Passo ora ai versetti 17 e 19 in cui Gesù prega per la nostra santificazione. Leggo questi versetti, 17 e 19. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Allora, prima di tutto dobbiamo capire che la vera salvezza sempre comprende la santificazione. Non è facoltativo. Come leggiamo in Ebrei 12:4. Procercate la pace con tutti e la santificazione. Quindi procercate la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Senza la santificazione nessuno arriverà mai nella presenza di Dio. Solo chi arriva ad essere santo e senza macchia arriverà nella presenza di Dio. Quindi la santificazione è fondamentale. Dobbiamo impegnarci in essa con tutto il nostro cuore. Chi dice che, ma se tu credi che Dio proteggerà tutti i credenti e non possono perdere la salvezza, vuol dire che uno può vivere come vuole? No. La santificazione fa parte della salvezza. Non c'è salvezza senza la santificazione. Dobbiamo impegnarci. Però, con le nostre forze, non riusciremo mai a santificarci pienamente. E perciò Cristo prega per noi che il Padre ci santifica nella sua verità, cioè nella sua parola. Come il risultato della preghiera di Cristo, Dio Padre è all'opera in noi oggi per santificarci. Questo avviene tramite la parola di Dio. Santificatevi nella verità, la tua parola è verità. Essere santificati vuol dire essere sempre più conformati alla parola di Dio. La parola santificare vuol dire rendere santo, vuol dire essere messi di parte per Dio e quindi per noi vuol dire essere separati dal peccato. Allora cosa vuol dire? Versetto 19, un po' strano allora. Gesù parla, e per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Allora, Gesù è sempre stato separato dal peccato. Allora, in che senso Gesù si santifica? Perché non vuol dire dal peccato, perché era sempre santo. Allora, la parola santificare vuol dire essere separato, separarsi, separarsi. Gesù si è separato per compiere la salvezza. Dice questo appena prima della croce. Per loro santifico me stesso, mi separo da tutto per compiere la tua volontà. Mi separo per il tuo uso, la parola santo, separato dal mondo per uso di Dio. Una delle definizioni di essere santi, separati per Dio. Gesù qui dice, mi santifico per loro, mi separo da tutto per il tuo, la tua opera che mi hai chiamato a fare, la croce, la risurrezione, e lo faccio per loro, affinché essi pure siano santificati in verità. Cioè, è il fatto che Gesù andò alla croce che ci permette di essere santificati in verità, salvati. Siamo santificati per primo quando il sacrificio di Cristo viene applicato a noi, che toglie il nostro peccato, la nostra condanna, ci copre con la giustizia di Cristo. Poi la santificazione continua man mano che diventiamo sempre più saldi nella parola, sempre più rispecchiando la santità che abbiamo legalmente. Quindi è fondamentale che cresciamo nella conoscenza della parola di Dio e nel cammino nella parola di Dio. Come cresciamo nella parola di Dio? Abbiamo visto uno studio 2 settimane fa, come crescere. Abbiamo visto, dobbiamo leggere, studiare, memorizzare la parola, dobbiamo ascoltare gli insegnamenti, dobbiamo avere gli uni gli altri. Dio, abbiamo visto in quello studio, si serve moltissimo della Chiesa. Abbiamo bisogno gli uni degli altri per essere santificati. E allora Gesù è la fonte di tutto questo. E lui prega al Padre di santificarci nella verità che è la sua parola. Notate nel 18 che Gesù manda i credenti, noi che siamo salvati, nel mondo. Leggo di nuovo, come tu hai mandato me nel mondo, così io ho mandato loro nel mondo. Così ho mandato loro nel mondo. Siamo stati salvati per essere luce nel mondo, affinché le persone possano vedere la gloria di Dio in noi. Che immenso privilegio vivere per uno scopo eterno. Nel mondo tutti si impegnano per traguardi che saranno persi per sempre. Pensate a questo. Cosa fa? Parlando di nuovo a genitori, cosa fa un genitore senza Dio? Si impegna ad aiutare il suo figlio ad essere messo bene. Giusto? Voglio che mio figlio riesca ad avere un buon lavoro. Allora sento di aver fatto il mio dovere e tuo figlio morirà. E se non ha Cristo, che importa che ha avuto un buon lavoro? Che importa che arriva alla morte avendo avuto una vita comoda? O una vita travagliata economicamente? Che cambia? Investire nelle cose che perderà, saranno persi per sempre, è una vita sprecata. Invece, siamo mandati nel mondo per essere luce. iniziando in casa, in chiesa e con tutti coloro con cui abbiamo contatto. Questa è una vita che conta. Se io mi impegno per cose di questa vita, quello che per cui mi impegno sarà perso per sempre, come costruire un castello di sabbia al mare sulla marea bassa, proprio alla riva. Sarà perso tutto. Sarà perso tutto. Invece Gesù ci manda nel mondo di essere luce, di essere profumo di Cristo, di far parte dell'opera di Dio, di salvare e santificare un popolo. Questo sì è un privilegio. E quindi dobbiamo essere santificati per essere usati, per essere luce. Nei versetti 20 a 23 Gesù prega di nuovo che siamo uno. Questo è un argomento che tira su più volte. Notate che questa unità diventa luce per il mondo. Leggo versetti 20 a 23. Ora, io non prego solo per questi, quelli che sono in vita oggi, quando avevo pregato. Ora, io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno. Come tu, o Padre, sei in me ed io in te, siano anche essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati, come tu hai amato me. Quante volte prega che siamo uno, uniti. Allora, ho già menzionato in versetto 20, in un altro sermone, che Gesù qui chiarisce che non stava pregando solo per gli apostoli di allora, ma prega per tutti coloro nei secoli che crederanno in Lui. Questa è la preghiera di Gesù per noi. Ed io ringrazio Dio che Gesù prega per me. Io ringrazio Dio che Gesù prega questo per me. Ho bisogno. Sono debole. Sono propenso a peccare. Sono propenso a vedere ad un traguardo terreno. Sono propenso a tornare al peccato. Io ringrazio Dio che Gesù prega per me. Allora notate qui che ancora Gesù prega volta dopo volta dopo volta, avendo già pregato che i credenti siano veramente uno. E questo affinché il mondo crederà che il Padre ha mandato il Figlio. Quando noi cresciamo, quando la nostra vita è una vita di santità, quando siamo allora in stretta comunione con Padre e Figlio, la luce di Dio risplenderà tramite noi nel mondo. Vedranno Cristo. E allora crederà che Dio Padre ha mandato il Figlio. E lo dice due volte. Così il mondo riconosce: quelli lì hanno Cristo, sono da Dio, capisco, hanno la pace, hanno potenza, hanno la gioia che noi non abbiamo, sono da Dio. E loro predicano Gesù Cristo, figlio di Dio. Allora Gesù è veramente da Dio. Allora Gesù prega che saremo veramente uno per poter vivere così. Ricordate, essere uno vuol dire veramente essere uniti con un unico cuore, un unico cuore. Come possiamo avere un unico cuore se io mi impegno per la mia famiglia e tu ti impegni per la tua? Non abbiamo un unico cuore. Io non ho la tua famiglia al cuore. Tu non hai la mia. Ognuno. Ma sì, io ti voglio tanto bene, fratello. Anzi, ti amo. Ma io devo pensare alla mia famiglia. Non possiamo essere di un unico cuore. Non possiamo essere di un'unica mente. Un'unica volontà. Un'unica anima. Ma Gesù così, perché così il mondo vede Cristo in noi e capisce che Lui veramente viene dal Padre. Ricordate la preghiera del Padre nostro. Ho menzionato, lo cito adesso, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Quindi il desiderio più profondo di un credente non è rivolto alla propria vita, alla propria famiglia, è rivolta alla gloria di Dio. Sia santificato il tuo nome, poi sia fatta la tua volontà, poi venga il tuo regno, e poi dacci il nostro pane quotidiano. È una preghiera dove ci uniamo desiderando la gloria di Dio, che la volontà di Dio sia fatta, che il suo regno venga. Questo è, cosa vuol dire? Essere veramente uno. E questo è, avete notato? Questo è la preghiera principale di Gesù per noi. È quello che lui ripete più di tutte le altre cose. Di tutto quello che prega, quello è la cosa che prega più volte e il resto è legato a quello. Tu ti stai impegnando per la gloria di Dio o per la tua vita? Gesù dichiara in versetto 23, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Cosa vuol dire che Gesù ci ha dato la gloria che il Padre aveva dato a Lui? Questo parla di farci entrare a diventare figli di Dio, dove noi saremo coeredi con Cristo, glorificati con Lui. Meditate su quello. Questa vita passa. Questa vita passa velocemente. Cosa vuol dire di poter essere coeredi con Gesù Cristo per tutta l'eternità? Ho dato a loro la gloria che tu hai dato a me. Allora, Romani parla di che quello che aveva predestinato anche giustificato, anche glorificato. Non abbiamo la pienezza della gloria ancora, ci aspetta, ma è nostra in Cristo. E questo affinché siano uno, come noi siamo uno. Un disco rotto, Gesù torna a pregare quello. E poi Gesù prega che siamo perfetti nell'unità. In altre parole, che il nostro cuore sarà pienamente unito al cuore di ogni altro credente ad essere uniti per la gloria di Dio. Quando noi viviamo così, allora saremo luce del mondo, allora il mondo crederà che il Padre ha mandato il Figlio tramite noi, altre persone saranno salvate. Quindi, qual è la preghiera più ripetuta di Gesù per noi? E tutto il resto veramente promuove questo, che siamo uniti nel vivere insieme alla gloria di Dio. Unirci in questo impegno. Vivere diversamente e vivere nel peccato lontano dalla volontà di Dio. Per quanto tu puoi impegnarti ad essere un'isola vicino a Dio, non sarai mai vicino a Dio. Perché Dio non accetta isole. Dio raggruppa insieme in un unico corpo con Cristo come capo, dove il corpo cresce, Efesini 4, quando è ben legato insieme e dal vigore di ogni singola parte cresce insieme verso Cristo. Negli ultimi versetti, 24 a 26, Gesù conclude la sua preghiera pregando che i credenti saranno con Lui per poter vedere la sua gloria. Leggo 24 a 26. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Ed ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. Gesù prega che noi saremo con Lui e vedremo la sua gloria. Questa è una preghiera che noi arriveremo in cielo, perché lì saremo con Lui e vedremo la sua gloria pienamente. E quando lo vedremo, vedremo colui che è Dio incarnato, che ci ha amato nel Padre prima della fondazione del mondo. Gesù si rallegra che coloro che Egli ha salvato hanno conosciuto che Cristo è da Dio. Quello che prega, che il mondo tramite noi conoscerà che Gesù è da Dio, dice, loro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Quindi, quel conoscere che Gesù è veramente da Dio è la salvezza. E Gesù, loro sono salvati. E quindi prego che saranno con me e vedranno la mia gloria. E quando dice Gesù che farò ancora conoscere il nome. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora. Cosa vuol dire? Vuol dire che ancora sta salvando. Quando Gesù fa conoscere il nome del Padre a qualcuno, salva quella persona, gli fa capire veramente chi è Dio. E dice, e lo farò conoscere ancora, ho ancora da salvare. Che gioia per me, che a volte io divento scoraggiato. Parlavamo in questi giorni che negli ultimi 3 anni abbiamo evangelizzato centinaia e centinaia di persone. E ho visto tanti arrivare a capire molto, essere illuminati e poi girare le spalle. Ho visto questo e mi ha scoraggiato. Tante volte mi scoraggia. E poi dico, sì, ma tu ancora salverai. Allora vado fuori a testimoniare, vado a parlare di Cristo. Fortificami che non mi devo stancare, perché tu salverai ancora. Solo che non so chi e non so quando, ma tu salverai ancora. Ho visto Dio salvare anche negli ultimi mesi e questo mi dà grande gioia. E la pienezza della salvezza sarà affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. Questo vuol dire che quando uno viene salvato, l'amore di Dio inonda quella persona e nulla ci separerà dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Quindi, per me è un immenso incoraggiamento meditare sul fatto che Gesù prega per noi e capire che cosa prega per noi. E voglio incoraggiarci tutti di tenere questo in mente. Di non solo, va bene, sì, è vero, grazie a Dio. No, abbiamo bisogno di ricordare questa realtà. Tu hai una giornata difficile, un mese difficile, un anno difficile. Ricordati, giorno per giorno, Signore, Gesù Cristo, il Signore dei Signori a cui hai dato ogni potestà, sta pregando per me. Sta pregando per me. E poi rileggere questo brano per scoprire che cosa Gesù prega. E tu noti, non prega, oh Padre, togli da loro le difficoltà. Opera in loro che possano avere un buon lavoro. Oh Signore, togli ogni malattia. Oh Signore, eviti che... No, non prega questo. Proteggi loro da ogni male, proteggi i loro figli. Non prega questo. Prega qualcosa di molto più grande. Prego che noi saremo uniti insieme. Per essere luce nel mondo, affinché tramite noi il mondo conoscerà che Gesù Cristo viene dal Padre, crederanno alla salvezza. Allora, quando sono abbattuto, quando le cose vanno male, quando ho difficoltà, dico, Signore, ben venga, ma fa sì che questo porta gloria a te. Ho bisogno delle preghiere di Gesù. Io sono debole. Io sono molto propenso a cadere. Ma Gesù prega per me, Gesù prega per te se tu sei figlio di Dio. Ma io non sono figlio di Dio. Allora, corri a Cristo e tu diventerai figlio di Dio. La porta è ancora aperta. Abbiamo letto oggi, venite a comprare senza soldi quello che soddisfa l'anima. Possiamo avere pace nelle prove. Se ricordiamo che Gesù prega per noi e ci aggrappiamo alle sue preghiere, possiamo avere gioia, sapendo che Dio risponderà alle preghiere di Gesù. Dio completerà la sua opera in noi. Dio ci conserverà dal maligno. Dio ci farà arrivare davanti a sé per tutta l'eternità. Possiamo essere incoraggiati, ricordando che Gesù Cristo non ha smesso di salvare. Così possiamo continuare a evangelizzare. Non smettiamo di predicare Cristo. Quando ti senti debole, quando sembra che non ce la farai, ricordati che Gesù Cristo sta pregando per te. Tu non sei mai solo, tu non sei mai abbandonato. Gesù stesso prega per te, prega che il Padre ti conserverà, prega che tu arriverai alla fine del corso davanti a Lui. Prega che tu sarai unito con altri credenti in modo che puoi essere usato da Dio. Gesù prega tutto questo per te. Che verità meravigliosa. Oh, che Dio possa farci comprendere cosa vuol dire che Gesù prega per noi. Preghiamo. Signore, ti prego, adopera quello che Cristo prega in noi. Ti ringrazio che Gesù Cristo prega per noi. Ti ringrazio per quello che prega. Quanto spesso noi preghiamo piccole cose. Gesù prega grandi cose. Oh, ti ringrazio per questo, Padre. Tu hai cura di noi. Tu sei in controllo e ci ami. Non permetti nessuna prova se non è quella giusta che serve. Ma lo scopo della vita non è di stare bene. Non è di aiutare i nostri figli ad essere ben messi e trovare un buon lavoro. Importa assolutamente ben poco. Lo scopo della vita è di essere uniti insieme per essere usati per la tua gloria. E io ti prego che questa possa essere la nostra realtà. Ti prego che possiamo veramente desiderare la tua gloria, che noi possiamo pregare il Padre nostro, i componenti, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Padre, voglio che questo sia il nostro cuore. Ti ringrazio che Cristo prega questo per noi. Ti prego perciò di adempiere le preghiere di Cristo per noi. Glorificati in noi. Grazie che tu completerai la tua opera. Permettici di vedere altri salvati. Permettici di essere usati da te per glorificarti. Ti prego. Grazie per Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.